Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Questa domenica di risurrezione ci è donata in particolare comunione con i poveri nella quarta giornata mondiale dedicata a loro. I poveri li avete sempre con voi. Questi poveri, anch'essi, sono parte di quei beni che il Signore ci affida. In questo caso non perché li moltiplichiamo, ma perché appunto nella comunione con loro onoriamo la presenza di Cristo, il vivente. Chiediamo il perdono del Signore per tutti i nostri peccati. Ricorderete che domenica scorsa il Vangelo di Matteo, al capitolo 25, ci parlava attraverso una parabola di 10 donne vergini che attendevano il ritorno dello sposo per indicare l'attesa del ritorno del Signore Gesù che verrà alla fine dei tempi per chiudere il grande libro della storia e della creazione e inaugurare cieli nuovi e terra nuova. Forse siamo usciti da quel racconto di Gesù con l'idea che l'attesa del Signore che viene sia un fatto tutto sommato abbastanza passivo. Quelle donne addirittura dormono tutte quante e non per questo vengono rimproverate al momento dell'arrivo dello sposo, ma se e perché non hanno preparato l'olio per le lampade. Forse uscivamo con l'idea di una certa inerzia nell'attesa. E può darsi che dunque la parabola successiva, quella che proprio nel capitolo 25 di Matteo si trova subito dopo e che abbiamo appena ascoltato, ci trasmetta una nota di impegno laborioso attraverso la storia di quei talenti che vanno impiegati, di fatto moltiplicati, finché il padrone non torni per regolare i conti e per dare a chi ha moltiplicato maggiormente ancora di più e a togliere a chi non ha combinato nulla il pochissimo che aveva. In realtà, quando parliamo di talenti, dobbiamo pensare a delle cifre molto alte. Forse oggi parleremmo di milioni di euro che quel padrone affida ai servi perché siano moltiplicati. Il talento è una somma enorme e il primo e il secondo ricevono 5 talenti e 2 talenti che impiegano, che mettono a frutto, mentre il terzo, per paura, così lui dice, nasconde per terra il talento e lo restituisce tal quale al suo padrone. Evidentemente la parabola ci vuole dire che nell'attesa del Signore che torna non stiamo a braccia conserte, ma traffichiamo, ci impegniamo nei talenti, cioè nei beni che quel padrone ci ha affidato, che sono comunque tantissimi. Ognuno di voi può approfittare di questa giornata per provare a pensare quali siano i beni che il Signore gli ha affidato, ripensando alla propria storia, la famiglia d'origine, la nuova famiglia che ha formato, affetti, familiarità, amicizie, relazioni, tempo, salute, possibilità di formarsi, di studiare, di esercitare una professione, di incidere sulla società, di trasformare il mondo, almeno di trattarlo meglio di come l'abbiamo ricevuto, cercare almeno di non lasciare un'impronta ecologica, come si dice, troppo significativa nel rispetto dell'ambiente. Ma comunque sono i doni di Dio che vengono affidati a ciascuno, dice il Vangelo, secondo la propria capacità. Un'espressione che letteralmente suonerebbe così: secondo la propria potenza, secondo la propria possibilità. Ognuno di noi ha una misura diversa di possibilità di impegno nei doni ricevuti. Non importa, non c'è una grande differenza sotto questo profilo tra chi ha ricevuto 5 talenti e chi ne ha ricevuti 2. Non cambiano nelle battute del dialogo in modo significativo le parole del padrone verso il servo. Anzi, le espressioni adoperate sono proprio identiche. Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in quello che hai ricevuto, che lui dice tutto sommato è poco, dunque ricevi ancora di più. Entra nella gioia del tuo Signore. Non importa dunque la differenza quantitativa dei doni che ciascuno ha ricevuto. L'importante è la qualità della nostra interazione con quei doni, ciascuno secondo quello che può fare, dove l'importante è ancora fare tutto il possibile. Un impiego pieno, totale, senza risparmio, senza riserve, approfittando di tutto quello che si può fare per fare crescere i doni che Dio ci ha affidato. Ma ovviamente la parabola dedica un grande spazio alla figura del terzo servo. Anche dal punto di vista della quantità dei versetti, vedete che l'attenzione dell'Evangelista e quindi di noi che riceviamo questo brano del Vangelo oggi è richiamata soprattutto dalla titubanza, dalla timidezza del terzo servo, che dice: ho avuto paura di te perché sei un padrone duro, semini dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso, quindi ho sepolto per terra quel talento, prendilo, è tuo, te lo restituisco integro. La reazione del padrone è una reazione impressionante. Non so se effettivamente il padrone creda alla versione dei fatti di quel servo. Di fatto non gli dice che ha avuto paura. Gli dice: servo malvagio. E poi gli dice, non tanto pigro come la nostra traduzione suggerisce, quanto timido, timoroso, incerto. Il padrone si aspettava di più, e al punto che alla fine addirittura il Vangelo dice che quel terzo servo è proprio inutile. La sua vita non è servita a nulla, perché il talento è rimasto integro, sì, ma il destino del talento non è rimanere così, ma essere moltiplicato. È chiaro che la parabola vuole dirci che nell'attesa del Signore che viene occorre che noi ce la mettiamo tutta, nella coscienza realistica dei nostri limiti. Non sprechiamo nulla di quanto il Signore ci offre. E anche le altre letture mi pare che confermino in questo messaggio fondamentale del Vangelo, sottolineando, mi sembra, soprattutto due aspetti. Il primo è quello del timore di Dio. Il terzo servo ha avuto un cattivo timore di Dio. Ha avuto paura di lui, lo ha vissuto quell'ordine con umiliazione, con grettezza d'animo, con angustia di cuore. Invece la donna che teme Dio è da lodare. Il fascino, la bellezza passano, ma se una donna teme Dio, questa è da lodare. Lo sappiamo molto bene perché nel Nuovo Testamento il cantico del Magnificat viene ad essere esattamente questa enfasi della donna che teme Dio. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria, che noi sentiamo come una donna particolarmente umile, lì ha una puntina nel Magnificat di autostima non irrilevante. Tutte le generazioni mi chiameranno beata perché teme Dio, non ne ha paura come un padrone duro, ma gli si affida come un padre tenero e affettuoso, si fida delle promesse di Dio. È una donna che teme Dio. Ma anche il Salmo responsoriale che abbiamo cantato ci parla dell'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Che bello il timore di Dio. Che brutta la paura, il panico verso Dio. Ma che bella la percezione di non essere Dio e di essere da Lui convocati, invitati a una comunione sempre più forte, più filiale, più abbandonata a Lui. E San Paolo aggiunge a questo l'impegno della vigilanza attiva, parla di sobrietà, e dice che dunque quella attesa del Signore che viene va portata avanti con molta lucidità, sapendo che siamo di passaggio su questo pianeta. Non dobbiamo troppo mettere le radici, siamo tutti stranieri e pellegrini, la nostra patria è nei cieli, siamo cittadini del Regno di Dio, e tutto passa, comprese le cose belle, non solo le cose brutte. E quello che rimane è il compimento della volontà di Dio. L'uomo o la donna che compiono la volontà di Dio rimangono, mentre invece quello di negativo che ci portiamo dietro viene meno, viene bruciato, non regge al logorio del tempo. Essere vigilanti e temere Dio sono due strade praticabili che il Signore apre davanti a noi per caratterizzare quell'attesa laboriosa del suo ritorno.